Dal libro di Azzaria di Maria Valtorta, capitolo 32. Edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Quindicesima domenica dopo Pentecoste. 22 settembre 1946. Dice Azzaria: Anima mia, come un viandante che passando per via incontra un oggetto repellente, ma dopo il primo involontario sguardo passa oltre, senza soffermarsi a considerare, e si lascia alle spalle la ripugnante vista, sforzandosi di neppur più ricordarla, fissando invece i fiori, le piante, i buoni viandanti che incontra. Così fa tu, dopo questa nuova dolorosa conoscenza di ciò che si cela in certi cuori, e guarda avanti, guarda le buone cose di Dio, i buoni fratelli, guarda il tuo Signore in cui confidi. Lasciati alle spalle anche il ricordo delle doppiezze, degli interessi, degli egoismi, delle avidità, delle superbie, del disamore celato sotto un falso scenario di amore. Lascia nel fango ciò che è fango e procedi e apri le ali. Alzati, vola dove l'amore di Dio ti vuole, allietati nel tuo Signore e con l'ilare e attiva carità dei figli di Dio, prega per la Chiesa di Dio, nella quale tanto è il bisogno di grazia. Grazia è salute, sapienza, amore. Ora molto è più necessaria alla Chiesa, nei suoi membri preposti alla cura delle anime, più amore e sapienza che scienza. Ma abbonda questa a scapito delle altre cose, e la luce spirituale si spegne, sostituendosi ad essa il rossastro bagliore dei loro fuochi umani. Offri tutto il tuo dolore e il tuo disgusto, tutto il tuo sacrificio e il tuo perdono, perché la grazia rianimi i troppi spiriti languenti che sono nel sacerdozio. Sarai più beata per questo che per quello che ti darebbe e ti darà la tua missione di portavoce. È un dono questo che tu ricevi, il tuo amore, dolore, disgusto, sacrificio, perdono, sono invece doni che tu hai, e tu l'hai sentito il Santissimo Signore Gesù dire: dare è più grande che ricevere. Ricevere impone anche un peso di obblighi. Dare è alleggerimento allo spirito, è mettere le ali e accendersi dei fuochi celesti. Dai dunque senza misura, e per la promessa che non è menzogna. Misura traboccante ti sarà versata in grembo, qui, e ti colpirà di luce beata nell'altra vita. Tu vedi, essi sanno a memoria le parole ispirate e quelle evangeliche, sanno a memoria ciò che è lettera, ma non possiedono lo spirito della lettera. E perché questo? Questo che impedisce loro di procedere su vie di reale giustizia? Perché la volontà è fiacca in loro, parlò di quella spirituale. La grazia è ostacolata, anche quando non è messa in fuga da vere e proprie colpe, da spirito di vanagloria. Vanagloria della carica ricoperta, vanagloria della parola facile nella predicazione, vanagloria sopraesistente ad un inizio reale di virtù poi rilassate, ma che hanno creato una fama di santità che è accettata da chi ne ha fruito anche dopo che la virtù è sminuita, e persino vanagloria della propria prestanza fisica, vanagloria del sapere acquisito. Quanta vanagloria! Vanagloria dei successi ottenuti, delle chiese costruite, dei conventi fondati. Vanagloria, vanagloria, vanagloria. Se viviamo di spirito, camminiamo secondo lo spirito, senza provocarci o invidiarci a vicenda, dice l'Apostolo nell'Epistola di oggi. Confrontiamo le azioni. Da un lato sei tu, col tuo disinteressato spogliarti di ciò che ti poteva dar gloria anche umana. Su questo ti ha tentato Satana più e più volte. Su te, di mente e posizione elevata, non poteva tentare che questo, e lo ha fatto. Su te, in ristrettezza e bisognosa di cura. Era facile assalire suscitando la paura del domani e prospettando l'utile di una pubblicazione tua. Ecco che il tentatore per farti cadere ha stuzzicato il tuo morale e il tuo materiale. L'orgoglio della mente, il bisogno della carne. Avessi accettato il suo maledetto consiglio, mentendo a Dio e agli uomini, e rubando a Dio, tutto sarebbe finito. Non hai mai riflettuto che il vero Vangelo ordinato è cominciato dopo che tu hai superato le tentazioni in tal senso di appropriazione indebita, di scopo di lucro e gloria? Prima hai dovuto vincere e poi avere. Ora osserviamo l'altro lato. Senza merito alcuno da parte loro, a loro Dio offerse un dono, un grande dono, mettendo alcune clausole. Se avessero meditato le parole di accompagnamento al dono, avrebbero compreso che non era che la prova del loro spirito. Severo l'accenno all'altro ordine al quale il tuo spirito tendeva e tende per vera vocazione, che un imprescrutabile pensiero di Dio ti ha contrastato. Perché ti chiedi? Io, francescana nello spirito sin dalla fanciullezza, così totalmente francescana, fedelmente francescana, per quanto un deplorabile disinteresse dei tuoi confratelli non si occupi di te, ho dovuto subire l'imposizione di un altro terzo ordine non chiesto? Perché non sono stata neppure interrogata in una cosa di così grande importanza? Il tuo perché continuo quando baci due scapolari. Il perché lo saprai in cielo. Dio non si usa di terzi per provare i primi. Ricordatelo sempre. E in questa frase è la spiegazione quale la puoi avere per ora. Severo, l'accenno all'altro ordine, li avrebbe dovuti far meditare. E meditare le avrebbero dovuti fare le clausole unite al dono condizionato ad esse. Non hanno meditato. La vanagloria li ha presi nei suoi tentacoli, ne ha strozzato la carità, la giustizia, il discernimento, l'ubbidienza, li ha fatti crudeli. Invidi, provocatori e torturatori di un innocente. Parla a te, Paolo, o parla a loro? A loro parla come a quelli che dovrebbero essere maestri nello spirito. Tu non puoi parlare ad essi. Ognuno al suo posto. Parlano attraverso a te. Ad essi la sapienza e le tue azioni non servono. Ma Paolo, l'apostolo delle genti, può parlare ad essi. Caritatevole, ma fermo, egli dice loro: se uno fosse caduto in qualche fallo, istruitelo con spirito di dolcezza. Ecco un loro errore, nell'errore di giudizio che non è sincero. Dicono che tu puoi essere ingannata? Ma allora perché, con amore, non ti mostrano in che? Perché? Perché non è vero il loro asserto e non hanno base per provare le loro dimostrazioni. E a questo primo errore di volerti mortificare per non confessare che Dio ti ha amata straordinariamente, ecco che uniscono quello di essere senza dolcezza con te. E bada bene a te stesso che tu pure non sia tentato. Oh, quanto la carità mi fa tacere in questo senso. La disubbidienza alla parola di Dio, l'arroganza e il disordine verso le regole canoniche e i presuli della diocesi. La vanagloria di sentirsi e mostrarsi dotti di sapienza e spiritualità non propria. Non sono forse state le tentazioni accolte da essi e divenute loro seconda natura? Portate gli uni i pesi degli altri, e così adempirete la legge di Cristo. A te, sopraffaticata dalla tua missione, Gesù Santissimo non voleva dare altri pesi, e ad essi aveva consegnato ciò che tu non potevi portare perché lo portassero, da tuoi buoni fratelli. Essi non lo hanno voluto, e anzi, rigettandolo sulle tue spalle, lo hanno aggravato delle loro azioni. La carità è così perita. Se uno crede di essere qualcosa, mentre non è nulla, questi illude se stesso. L'unico che è Dio. Gli uomini tutti sono ciò che Dio e la loro volontà vogliono. Dio sceglie i suoi strumenti e i suoi servi. Se essi rispondono alle chiamate e agli ordini di Dio, allora si mutano in ciò che Dio vorrebbe che fossero. Quelli che si gloriano di essere qualcosa, o sono illusi e rientrano nella classe di coloro che non sanno ciò che fanno, oppure sono scientemente colpevoli di rivestirsi di meriti non loro e sono dei Satana. Agli illusi Paolo consiglia: ciascuno esamini le proprie opere e avrà così da gloriarsi soltanto in se stesso e non per altri, perché ciascuno porterà il suo peso. Gloriarsi in se stesso dell'aiuto che Dio gli ha dato, della missione che gli ha presentato, eleggendolo con speciale amore, e della sua propria rispondenza alla volontà del Signore. Non d'altro gloriarsi e umiliarsi riconoscendo i propri errori, causa delle proprie sventure e delle altrui, e dolersi non delle sventure proprie che sono espiazione all'errore, ma di aver danneggiato il prossimo. Agli avari e invidi che avidamente prendono e del preso fanno uso ingiusto, Paolo dice: chi è catechizzato faccia parte dei suoi beni a chi lo catechizza. Il primo verso il quale essi hanno obbligo di far parte è colui che disinteressatamente, sentendosi gerarchicamente inferiore, ha loro dato. E se anche egli non ha bisogno della parola, che la riceve direttamente, di molte altre cose ha bisogno da chi è suo superiore gerarchico. E non è valido agli occhi di Dio la loro storpia giustificazione. Egli ha già Dio che lo dirige. Mai dalla voce di Dio fu detto: costui non ha bisogno del sacerdote perché io lo istruisco e curo. Quando mai il Cristo ha detto ai suoi lebbrosi guariti: non vi occorre andare dal sacerdote perché io direttamente ho consolato che siete mondati? E quando mai il Cristo ha detto: non vado al Tempio perché io non ho bisogno di esso per essere nella legge con Dio? Cristo ha sempre indicato il Tempio e il sacerdozio come tramite fra gli uomini e Dio. Chi si ricusa di tutelare un'anima perché Dio la usa è un disertore della propria milizia. Non vogliate ingannarvi. Oh, che vale il dire: ora noi siamo quelli che diciamo queste cose? Anche certi strumenti e certi animali ripetono le parole che vengono loro insegnate o trasmesse. Ma sono forse gli strumenti e gli animali quelli che hanno creato quelle parole con un loro proprio pensiero? Il meccanismo o la pappagallesca loquela possono dire: ciò che dico è mio? Ingannare se stessi e gli uomini che vale, quando dal cielo c'è chi vi guarda e vede anche il più piccolo dei vostri pensieri? Volete schernire Dio? Pensate poter falsificare le sue parole e credere che egli non le riconosca? Volete schernirlo? Dio non si irride. Non appoggiatevi sul pericoloso e presuntuoso sostegno di questo pensiero. Fino ad ora ho fatto ciò che ho voluto, anche contro ciò che si diceva volere di Dio, e non me ne è venuto del male, ma anzi sempre più del benessere. Non sapete ciò che vi può portare il minuto che segue, e dopo i molti minuti della terra c'è un'eternità per scontare le irrisioni date a Dio e le durezze date ai fratelli. Nell'eternità si miete ciò che qui si è seminato. Per questo si dovrebbe instancabilmente fare opere di spirito e fare perciò il bene, se non si vuole poi mietere triboli per i fuochi purgativi, o, non lo voglia Dio, per i braceri infernali. Fare il bene, sinché avete tempo di farlo. Tutti, e specie quelli che sono rivestiti di una veste che li fa osservare dal mondo. Da questo mondo che perisce più per lo spegnersi delle luci preposte ad illuminare, che non per le dottrine perverse suscitate da Satana. Questo dice Paolo ai suoi successori, i maestri di spirito. Ma a loro è inutile dirlo. A te l'ho detto, perché senta il dovere di intensificare sempre più preghiere e sacrificio per essi, e perché tu possa dire parole giuste. Te le ho indicate a chi si interesserà al tuo caso. Fidati del tuo compagno angelico. Io ti tengo per mano, ti proteggo sotto le mie ali, ti purifico l'aria che il tuo spirito respira e che le altrui azioni rendono acre e malsana. E cantiamo insieme nella gioia di fare, tu e io, il nostro dovere. È bello dar lode al Signore, cantare inni al suo nome per proclamare al mattino la sua misericordia e la sua fedeltà durante tutta la notte. È bello dar lode a colui che ci ascolta, ci posa sulla roccia e guida su vie sicure. Questo, anima mia, è il nuovo cantico che Dio ti pone sulle labbra e con la liturgia di oggi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.